Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti. Oggi alla consulenza parliamo di sport. Approfittiamo delle temperature altissime, anzi eccezionali, di questi giorni proprio per anticipare questo tema, perché lo sport sicuramente in estate e quindi con le temperature calde è un mix tra opportunità e comunque qualche rischio. Le giornate sono più lunghe, il bel tempo invita sicuramente a muoversi di più, però come dicevo bisogna fare i conti con il caldo e anche col fatto che si aumenta improvvisamente la quantità di attività fisica proprio sfruttando la bella stagione. Tutto questo può favorire infortuni e sovraccariche. Le statistiche dimostrano che l'estate è il periodo in cui molte persone appunto intensificano l'attività sportiva senza però una preparazione adeguata e quindi aumentando il rischio di traumi muscolari, distorsioni, patologie soprattutto da overuse, cioè da sovraaffaticamento. Di tutto questo vogliamo parlare oggi con il dottor Marco Marano, che è ortopedico, specialista in medicina dello sport, e Fausto Simonetta, esperto in scienze motorie e preparatore atletico. A tutti e due ben ritrovati.
Buongiorno, ben ritrovati.
Ben ritrovati, un saluto a chi ci sta ascoltando.
Ricordo subito i numeri di telefono, perché io lo so, quando ci siete arrivano davvero sempre tante domande, per cui prima di iniziare a chiacchierare diamo subito i riferimenti ai nostri ascoltatori. Se volete fare domande, mandarci i vostri racconti, insomma, potete farlo come sempre inviandoci un messaggio WhatsApp. Il numero è lo 076 321 1113. Se invece volete chiamare, 0848 03 0808. Beh, partiamo soprattutto, Fausto, lo chiedo a te, anche da grandissimo appassionato sportivo, praticare sport in estate, soprattutto all'aria aperta, ci regala tante tante soddisfazioni.
Sicuramente è un periodo molto propizio per cercare di mantenere i livelli di allenamento dell'anno, e si è invogliati da tanti fattori, cioè le ripercussioni positive che l'allenamento all'aria aperta ci dà sono veramente tantissime. Come lei giustamente suggeriva, ci sono anche tutta un'altra serie di considerazioni da fare legate alla tipologia d'allenamento, cosa si deve fare, con che intensità, con che ritmi. Però di sicuro è un momento molto propizio anche per chi magari rientra in quel letargo atletico dell'inverno, dal quale la bella stagione, le belle temperature possono essere favorenti ad eliminare atteggiamenti che magari potrebbero essere modificati.
Beh, sicuramente poi quando arriva un anticipo d'estate torrido come quello che stiamo vivendo in questi giorni ci vuole qualche raccomandazione in più, però sicuramente anche passare magari dagli allenamenti al chiuso in palestra di colpo all'aperto cambia anche lì tante cose.
Cambia tantissimo, perché chiaramente l'impatto col calore esterno, soprattutto se consideriamo poi il calore che stiamo vivendo in questi giorni, che è davvero importante, ecco, può portare a una serie di problemi sulla nostra salute, in primis problemi legati proprio a quelli che vengono definiti colpi di calore, quindi l'attività fisica che viene fatta nelle ore più calde, che può portare ad avere disidratazione, può portare ad avere un calo della pressione arteriosa, può portare quindi a dei problemi di salute anche importanti. Quindi il calore e il sole sono sicuramente qualcosa che ci stimola, ci invoglia ad uscire dalle case, dalle palestre, però dall'altra parte, come forse abbiamo ripetuto tante volte, serve sempre, insomma, intelligenza, bisogna avere sempre una certa come dire, testa nel fare l'attività fisica.
Eppure, malgrado le raccomandazioni, a volte il messaggio sembra non passare. Probabilmente a tutti è capitato proprio in questi giorni, si è abituati a sfruttare la pausa del mezzogiorno magari per fare un'attività fisica, ed ecco che si sono incontrate ugualmente le stesse persone sugli stessi percorsi che stavano correndo, viaggiando in bicicletta, facendo comunque un'attività fisica, e ti dici: beh,
sì, probabilmente non siamo abbastanza bravi a far passare il messaggio, o tante volte la gente come dire, preferisce correre il rischio pensando di essere, tante volte pensiamo di essere tutti quanti super uomini, supereroi, senza sapere che invece il rischio di avere un problema è davvero dietro l'angolo, perché la sottovalutazione di fattori come il caldo associato all'attività sportiva, è dimostrato che può portare davvero a problemi di salute importanti, ben più gravi degli infortuni classici che curiamo negli sportivi, ma situazioni che possono determinare a volte anche insomma, ricoveri in ospedale, situazioni ben più importanti. Quindi penso che tante volte sia, non so, una non conoscenza dei rischi e altre volte, forse più delle volte, la sottovalutazione del rischio.
No, infatti uno degli errori più comuni che si compiono in queste circostanze è considerare la routine di allenamento, come si suggeriva prima, esattamente la stessa uguale. Quindi allenarsi agli stessi orari, con gli stessi quantitativi, lo stesso volume, con gli stessi ritmi. Questo è un errore che tanti fanno, non cambiare la propria routine in funzione delle condizioni, perché un po', come si diceva giustamente prima con Marco, è la sopravvalutazione di quelli che sono i nostri adattamenti e secondariamente il fatto di non conoscere alcune regole di base e non lavorare su un programma, perché chiaramente un allenamento molto intenso posizionato a novembre non è lo stesso posizionato nello stesso momento che stiamo vivendo attualmente, no? Quindi 32 gradi non sono 12 o 10, quindi quello che cambia veramente tanto, il game changer, come si dice, quello che cambia le regole del gioco è proprio come io posiziono questi tre elementi: ritmi, orari ed intensità.
Poi l'altra cosa che vedo, che anche quella volta l'abbiamo sottolineata, che continuo a vederla in giro, è che tanta gente, nonostante le temperature insomma così alte di questi giorni, continua a pensare che coprirsi, quindi cioè, sudando di più nonostante il caldo, sia qualcosa che magari accelera, non so, un processo di dimagrimento o non rendere il corpo più delineato e più definito, ecco, senza sapere che è uno dei fattori insomma più importanti e più gravi per avere dei problemi di salute, cioè il fatto di stimolare ulteriormente la sudorazione e quindi un'ulteriore perdita di liquidi che già è importante in quanto le temperature sono elevate, può portare ad avere dei seri problemi di salute. Quindi anche in questi giorni vediamo, nonostante le temperature torride, vediamo tanta gente che continua a correre magari coperta perché appunto ha bisogno, non so, di accelerare per la prova costume il processo di dimagrimento. E questo è un altro fattore, secondo me, importante da sottolineare, che non va assolutamente fatto.
Beh, questo è sicuramente uno dei falsi miti in voga da tantissimo tempo, associare la fatica fisica alla sudorazione. L'avevamo già cercato di sfatare una volta, no? Questo mito, ma prima di tutto perché è nato? Perché c'è questa credenza?
Perché il concetto qual è? Se io sudo di più, dopo l'allenamento mi peso, il peso sarà più basso perché ho perso liquidi. Il problema è che la perdita di liquidi è una funzione fisiologica del nostro organismo che serve per mantenere la nostra temperatura corporea in un range nel quale le nostre cellule possono funzionare. Cosa vuol dire? Se io non sudassi, sotto il sole la temperatura corporea salirebbe troppo e questo aumento della temperatura corporea porterebbe un malfunzionamento di alcune funzioni vitali e quindi porterebbero ad avere problemi gravi di salute. Quindi la sudorazione è un processo fondamentale per poter far sì che noi riusciamo a vivere al caldo. Ovviamente facendo l'attività fisica questi processi cellulari aumentano e quindi la sudorazione è già stimolata maggiormente dall'attività sportiva. Aggiungendo allo stimolo del caldo, quindi la sudorazione diventa ancora più importante di quella che normalmente avviene quando facciamo attività fisica. Il concetto di associare la sudorazione al peso è legato a quello che ho detto, cioè quando noi sudiamo perdiamo dei liquidi, quando mi vado a pesare dopo aver corso a mezzogiorno probabilmente sulla bilancia sarò super soddisfatto perché avrò perso 3, 2, 4 litri di acqua e quindi 4 kg e ovviamente questo sarà super soddisfacente per chi ha corso, però è davvero, come ho detto prima, una situazione che pone quell'individuo a un rischio molto alto di avere seri problemi di salute. La disidratazione può portare a un collasso, può portare quindi ad essere ricoverati in ospedale perché si possono avere poi problematiche severe, cardiovascolari, neurologiche, insomma. Non va assolutamente sottovalutato e non va incentivata la sudorazione mettendo addosso magari capi invernali quando vado a fare la mia uscita di corsa in estate.
Ecco, l'idratazione è comunque importante sempre quando si fa un'attività fisica, anche quando si fa all'interno di una palestra con l'aria condizionata, anche in inverno, terminata l'attività bisogna idratarsi. Con che cosa lo faccio?
Guardi, io suggerisco l'acqua semplicemente, nel senso che può sembrare banale, però in effetti la bevanda migliore che ci consente di ripristinare questo equilibrio idrico è proprio l'acqua, con magari un'aggiunta di sali minerali, perché ovviamente con la sudorazione si vanno a perdere anche dei sali, che sono comunque anch'essi determinanti nella funzione, nella fisiologia del nostro organismo. Quindi si potrebbe aggiungere semplicemente del sale marino a dell'acqua. Non sono tanto fan delle bibite da banco, insomma delle bibite che troviamo al supermercato, perché molte volte sono chiaramente associate a sali minerali, ovviamente ai liquidi che reintroduciamo, edulcoranti o comunque dolcificanti o altre sostanze che in realtà non fanno così bene. Quindi la cosa migliore è semplicemente bere dell'acqua, secondo me.
Quindi sono comunque bevande molto pubblicizzate, però possono trarre in inganno, proprio perché oltre ai sali minerali, come si diceva, contengono di più.
Certo, soprattutto se discutiamo poi nell'ottica di un eventuale perdita anche di peso, sono bibite che tante volte contengono zuccheri per essere dolcificate, per essere anche al palato più buone, e quindi in un discorso di perdita di peso non ci aiutano. Sono molto pubblicizzate, sicuramente hanno dietro come dire, sono spinte tanto anche a livello commerciale, però se facciamo un discorso puramente medico, la bibita migliore che ci aiuta e che ci consente di riequilibrare i liquidi che perdiamo alla fine è l'acqua.
Ma quando si fa l'attività fisica con le alte temperature, quindi il dispendio energetico e anche di sali minerali è molto più intenso, ecco, in questo caso potrei andare oltre l'acqua?
Sì, come detto, per rimanere un po' basici, il sale è fondamentalmente aggiungere un cucchiaio da caffè alla nostra borraccia d'acqua potrebbe già essere sufficiente. So dopo che ovviamente a livello di palato non è il massimo. A quel punto, chiaramente, se il nostro palato non ci soddisfa abbastanza, si può utilizzare una bibita di quelle che vengono vendute e che vengono commercializzate. Ecco, però tendenzialmente se io devo consigliare a un atleta, io consiglierei semplicemente dell'acqua.
Mm-hmm. Qualcuno ci chiede se le pastiglie effervescenti di vitamine possono essere anche quelle utili, oppure se non c'entrano niente poi con l'idratazione e i sali minerali.
In realtà non c'entrano nulla, nel senso che tendenzialmente un apporto di vitamine non è legato al dispendio idrico che si ha durante l'attività fisica che si ha in estate, quindi in realtà no. Quello che si potrebbe reintegrare appunto sono dei sali minerali che si possono anche quelli assumere con delle compresse effervescenti, se si ha la possibilità si può fare anche quel tipo di assunzione.
Claudia si dice: finalmente ho l'occasione di porre questa domanda. Io quando faccio attività fisica non sudo mai, mi confronto con le altre persone all'interno della palestra che hanno le magliette tutte sudate, bagnate, e io mi chiedo: sono io che sbaglio qualche cosa? Fa parte del mio metabolismo?
È curiosa come situazione. Innanzitutto sarebbe da capire bene la tipologia di allenamento. Come abbiamo discusso tante volte, secondo me potrebbe essere così, da quello che ci dice, la classica persona che magari ha il suo standard allenamento da tanto tempo che non ha più modificato, per cui il suo corpo si è adattato a quell'allenamento e quindi lei non va a stimolare il proprio organismo a lavorare maggiormente. Quindi potrebbe essere che lei ha raggiunto un plateau di allenamento, di livello di assorbimento, diciamo così, di quell'esercizio per il quale lei pensa di fare un'attività, insomma, che l'aiuta in quel momento, che sicuramente l'aiuterà, ma non sta incrementando il carico di lavoro, e quindi questo probabilmente non porta un'attivazione maggiore della sudorazione. Non so se Fausto...
No, d'accordissimo. C'è anche da valutare il fatto che molto probabilmente il posizionamento degli esercizi, la durata degli esercizi, la durata delle pause determinano la qualità o e quantità dell'allenamento. Evidentemente questa persona non ha le pause che sono maggiori per tipologia di allenamento che sta utilizzando, pertanto l'organismo ha più occasione di termoregolarsi, come suggeriva Marco prima, pertanto la sudorazione è meno necessaria per il mantenimento dell'omeostasi, quindi per il mantenimento della temperatura. E quindi molto probabilmente, oltre al fatto che non sta variando il suo lavoro, anche la tipologia stessa di allenamento non è producente, perché basterebbe soltanto, faccio un esempio, che hai un lavoro per serie, quindi faccio una serie e poi recupero, serie e poi recupero, quindi tipo di esercizio, anche farla a circuito. Se le facesse esattamente lo stesso allenamento, però fatto a circuito con recuperi ridotti, sicuramente avrebbe maggiore necessità di doversi termoregolare. Aggiungo solo un dettaglio, per quanto si diceva prima, per il coprirsi, anche, che è un paradosso, no? Chi si copre di più perché vuole dimagrire, lo faccio breve, è un paradosso, perché sappiamo benissimo che io più mi copro, più devo costringo il mio cuore, il mio sistema a lavorare di più per cercare di mantenere la mia temperatura costante, per non avere i danni che Marco ha esposto prima. Quindi paradossalmente il mio cuore lavora meno, la mia prestazione atletica è minore, il mio consumo calorico è minore, quindi è vero esattamente il contrario. Quindi io più mi copro, più sudo, più ho questa esigenza, e la prestazione riduce, si riduce anche il consumo, e quindi anche la mia composizione corporea verrà modificata in maniera minore. Quindi questo potrebbe essere anche un suggerimento per far cambiare rotta.
Beh, io ricordo proprio una volta che abbiamo parlato dei falsi miti nello sport, era uscita questa questione del sudare per perdere peso, e avevamo detto, ci sono delle persone soprattutto in passato che mettevano questo abbigliamento tipo le Kiwi, per intenderci, cioè che non lasciavano traspirare, erano impermeabili, proprio per sudare di più, no? Diciamo, al giorno d'oggi in realtà non si può sbagliare, perché anche il mercato ha fatto tantissimo, esiste del materiale tecnico molto interessante, sicuramente se ci si fa consigliare dai professionisti nei negozi sportivi. Non dobbiamo adesso fare noi le raccomandazioni, certo, su come abbigliarsi.
No, che dopo in realtà è proprio la traspirazione cutanea, è un altro fattore determinante, perché l'organismo sfrutta proprio la traspirazione cutanea anche per perdere energia, e quindi per far sì che la temperatura corporea rimanga bassa. Quindi il fatto di avere un kiwi in estate, e quindi di non consentire all'organismo di traspirare, diventa un fattore ancora più critico. Quindi è peggio utilizzare addirittura il kiwi rispetto, non so, alla felpa. Quindi la cosa peggiore in assoluto è proprio utilizzare questi materiali non traspiranti. È vero, oggi esistono dei materiali tecnici super performanti che ci consentono, appunto, come detto, di poter fare sport al caldo, consentendo all'organismo di poter termoregolarsi in maniera completa, ecco.
Quindi non è solamente una questione di mercato, ma davvero no. Sono fatti degli studi molto approfonditi, e andrebbe davvero indossato il capo giusto per l'attività sportiva.
Assolutamente,
giusta.
Basta farsi consigliare, come in tutte le cose, e anche non c'è bisogno di spendere fortune, si trovano anche ottimi prodotti di qualità, anche a prezzi abbordabilissimi. E come anche l'altra cosa, secondo me, da sottolineare, è di coprire poi le parti nobili, nel senso, ad esempio, un berretto, se si ha la necessità di dover correre sotto al sole, è molto importante, perché coprire la testa, coprire il viso è molto importante, come anche utilizzare uno schermo solare, perché un altro fattore che spesso noi sottovalutiamo sono le scottature, le ustioni da sole, perché tante volte anche quelle vengono trascurate come se fossero, diciamo, qualcosa di normale. Insomma, in realtà non è proprio così, perché anche scottarsi e avere questi ustioni può creare dei problemi. Quindi un'altra cosa che consiglierei è quella di utilizzare sia un berretto per poter coprire il capo, e sia di coprire proteggere la pelle con delle creme solari.
Noi abbiamo parlato adesso di corsa, questo vale per tutte le attività bellissime estive, anche per le passeggiate, le escursioni. È chiaro che chi di solito fa cose impegnative ne sa più di noi ed è attrezzatissimo. Noi adesso parliamo di chi sfrutta giustamente le belle giornate.
Sì, parliamo di coloro che magari hanno quell'ora al giorno a disposizione, che non possono in nessun modo spostare il proprio allenamento dalle ore più calde. Ecco, più che altro ci rivolgiamo a loro.
Un'ascoltatrice ci dice: è bene durante il grande caldo bere bibite calde, tiepide, come i nomadi nel deserto dicono, appunto, che sia meglio rispetto a quelle fredde. Noi però, dice, tendiamo a bere freddo.
Era un altro falso mito che avevamo sfatato l'altra volta, ed è vero, nel senso che si è visto che i liquidi vengono assorbiti più rapidamente se sono a temperatura che è normale, ecco, temperatura ambiente, piuttosto che quando sono freddi. Tant'è vero che tanti atleti ad alto livello bevono bevande a temperatura ambiente, perché l'assorbimento è più rapido. Quindi sì, questo dettaglio dell'ascoltatrice è vero.
E invece un'altra ascoltatrice ci dice: anch'io sudo pochissimo quando corro oppure faccio attività ad alta intensità, però divento rossa come un peperone.
Sì, il fatto di diventare rossi è perché la sudorazione è associata a una vasodilatazione, quindi facendo uno sforzo per poter far sì che arrivi più sangue ai tessuti, i vasi si dilatano, e quindi questo, facendo sì che arriva più sangue, può portare a questo rossore al volto, che è una cosa che si vede abbastanza spesso negli sportivi. Esistono delle persone che hanno sicuramente la tendenza a sudare meno di altre, però non esistono le persone che non sudano, perché la termoregolazione avviene attraverso la sudorazione, come abbiamo spiegato, quindi tutti sudiamo.
Beh, visto che parliamo di alte temperature, chiaramente c'è chi predilige comunque, magari proprio per questioni di fresco, predilige di tornare in palestra ad allenarsi. Ci sono spesso aria condizionata o comunque qualcosa che favorisce l'allenamento. Ecco, anche qui la gente si chiede: ma poi questo sbalzo dalla giornata caldissima, arrivo affaticato in palestra, c'è l'aria condizionata, poi dopo terminato l'allenamento magari devo scappar via, torno nel caldissimo, come funziona, come regolarsi?
Dipende dalla temperatura che hanno impostato in palestra, perché è chiaro che se la temperatura entro la quale comunque non corriamo rischi è intorno ai 21-22 gradi, 20 gradi, ecco, sotto i 20 gradi, soprattutto se le temperature esterne sono molto alte, si possono avere questi squilibri e questi stress che possono portare poi ad ammalarci, detto in termini molto pratici. Quindi normalmente si dovrebbe impostare una temperatura intorno ai 20 gradi per far sì che non vi sia questo sbalzo, e allenandosi a quella temperatura, anche sudando e anche poi dopo non avendo tempo di acclimatarsi, normalmente non ci sono problemi. È chiaro che se entriamo in un ambiente dove la temperatura è impostata sui 16 gradi, sui 17 gradi, ovviamente passando da una temperatura esterna altissima a quella temperatura, il rischio di avere un malore, un malanno, è più alto.
Inoltre, durante questo periodo si salta la fase del riscaldamento, perché un altro falso mito è dire: estate, non faccio riscaldamento prima di fare attività perché
sono già caldo fuori,
devo fare, è un grande classico. È esattamente il contrario di quello che serve, perché comunque quella è una fase in cui mi devo acclimatare alla nuova temperatura. Se io arrivo da una temperatura esterna a 35 gradi, come si diceva prima, e ci sono 10-15 gradi di escursione termica, comunque sia a livello tendine, muscolare, cardiaco e quanto altro, ho bisogno comunque di una fase, e di una fase appunto di riadattamento. E quindi questo si può tranquillamente bypassare, questo concetto, dicendo che comunque è un allenamento tal quale, come si fa anche in altri momenti
anche
dell'anno.
Anche perché io posso avere caldo, ma il mio muscolo non è stato scaldato.
Non c'è questa comunicazione così diretta in questo momento.
Ci chiedono: chi suda molto ha magari una temperatura di base più alta?
In realtà no. Come detto, il discorso della sudorazione è molto dipendente dall'attività che si fa e dalla temperatura esterna. Poi dopo, chiaramente, la sudorazione è determinata anche da altri fattori, che possono essere anche fattori emotivi, fattori di stress, quindi perché dopo il sistema della sudorazione può essere stimolato anche da quello. Però rimanendo nell'ambito dello sport, la relazione è piuttosto con la temperatura esterna e l'attività che svolgo.
Ci dicono anche: chiaro, bere dopo l'attività fisica per idratarsi sembrerebbe logico, invece come comportarsi prima e durante l'attività fisica?
Allora, dipendentemente dalla tipologia dello sforzo che si fa e dalla durata, questo bisogna considerare che una partita di calcio che dura 90 minuti, e teniamo conto che un atleta di media qualificazione, non stiamo dicendo i top atleti, corre mediamente in 90 minuti dagli 8 agli 11 chilometri, in una situazione a novembre, come dicevamo prima, l'esempio che abbiamo fatto prima, necessita di un certo tipo di intervento di ridatazione. La regola d'oro è comunque non aspettare la sete, questo è il primo discorso, tanto più che ci sono tutta una serie di protocolli anche per gli atleti d'élite che, indipendentemente dal fatto che io abbia voglia o meno di bere, devo ridratare ogni 10-15 minuti. Tanto è vero che anche, come abbiamo osservato, sono stati introdotti da tante federazioni durante le gare dei time out, quindi dei momenti all'interno dei quali i giocatori sono obbligatoriamente invitati a reidratarsi. Quindi durante le pause, sicuramente prima, non immediatamente prima del riscaldamento, questa è un'altra regola da osservare, e soprattutto non concentrare un grande volume di liquidi nello stesso momento, quindi durante il primo o secondo tempo, o durante la pausa che io ho programmato durante la mia uscita in bicicletta, o durante la corsa che voglio fare, cioè lì poi le modulazioni sono veramente tante. Quindi diluire il quantitativo per fare in maniera tale che io non devo aspettare di avere sete. Quando già io ho la percezione della sete a livello in bocca, chiamiamolo così, durante tutta la mia attività, è già tardi, quindi devo comunque reintegrarla in misura minore, utilizzando appunto i sistemi che abbiamo enumerato prima.
Un ascoltatore ci ha scritto: idratazione prima e durante 300/500 millilitri 30 minuti prima, poi sudando se perdi sali ti attieni dell'acqua con gli elettroliti.
Sì, gli elettroliti appunto sono dei minerali che servono appunto, che migliorano e mantengono quella che è tutto il sistema, diciamo, di contrazione muscolare. E soprattutto, ecco, mi permetto di sottolineare, l'idratazione non è solamente un qualcosa che ti serve per la prestazione al momento, ma migliora drasticamente quello che è il concetto di recupero. Perché chiaramente un fisico disidratato ha bisogno comunque di tutta una serie di modificazioni per recuperare quelle che non sono le qualità di base, molto più ampio. Inoltre va detto che il discorso legato appunto al sovrautilizzo di alcuni elementi, come appunto lo zucchero, per far capire, si diceva prima delle bevande che contengono zucchero, sì, dal punto di vista energetico possono avere un senso, ma disidratano, perché lo zucchero richiede acqua per poter essere metabolizzato. Quindi le considerazioni da fare sono tante. L'ascoltatore sicuramente ha trovato il suo, diciamo così, il suo equilibrio assumendo questi quantitativi. È chiaro che deve valutare attentamente un livello di, come posso dire, di efficacia di quello che sta facendo. Una cosa interessante è pesarsi prima e dopo, vedere il peso prima e il peso dopo, non per esigenze di consumo calorico legate alla composizione corporale, ma vedere quanto io in realtà ho perso, e anche quello è un parametro molto interessante.
Mm-hmm. Ci scrivono: buongiorno, volevo capire cosa mangiare e bere prima di un allenamento fisico per evitare il problema di stomaco, soprattutto di nausea, in particolare quando c'è questo grande caldo.
Allora, cibi ricchi di carboidrati, ad esempio, sono da preferire per un motivo molto semplice, perché il destino metabolico dei carboidrati, quindi come vengono assorbiti, è molto più semplice degli altri macronutrienti come proteine e grassi soprattutto. Quindi diciamo dei cibi ricchi di glucidi e di facile assorbimento sono sicuramente da preferire negli sport. Per dire, esistono anche poi dei protocolli pre-gara nelle attività che prevedono entro 30 minuti prima dell'ingresso del riscaldamento un tot quantitativo, per fare in maniera tale che questi carboidrati si distribuiscano durante l'arco della mia prestazione. È chiaro che non devono essere degli zuccheri semplici, per capire una tortina, per dire, è ricca di grassi, è ricca di zuccheri molto semplici. Semplici vuol dire che sono metabolizzati molto velocemente, quindi quanta energia mi danno? Entro breve tempo questa energia va a finire, quindi bisogna fare un adeguato mix fra degli zuccheri complessi, quindi che hanno un lento rilascio, come viene detto. Per quanto riguarda il post, allora lì bisognerebbe capire anche tante cose, capire quanti allenamenti si fanno, che tipologia di allenamento si fa, le intensità, però una linea guida potrebbe essere questa.
Una mamma ci dice: buongiorno, mio figlio di 17 anni ha completato lo scorso weekend il suo primo decathlon. Abbiamo avuto una discussione perché lui sosteneva di dover portare degli snack salati per rallentare la perdita di sali minerali. Ma è vero? Io ne sono poco convinta.
In realtà non è vero. Non l'ho mai, una cosa che non ho mai trovato, mai letto, mai visto a nessun livello. No, come abbiamo detto, piuttosto reintegrare liquidi, sali minerali, elettroliti, e se si fanno sport come il decathlon, che sicuramente richiedono comunque un impegno più lungo, dei carboidrati, come diceva prima Fausto, che possono essere anche assunti durante l'attività. Ad esempio si possono prendere delle barrette, che esistono comunque in commercio specifiche, tecniche che possono essere assunte durante, durante l'esercizio, durante l'impegno ecco, sportivo. Però gli snack salati in realtà non sono qualcosa, anche perché tendenzialmente poi questi che compriamo sono ricchi di grassi. Assumere qualcosa ricco in grassi durante uno sforzo fisico potrebbe portarmi ad avere, come diceva l'ascoltatrice invece precedente, ad avere problemi di stomaco, problemi intestinali, perché l'assorbimento è molto più lento e soprattutto se faccio uno sport dove c'è un dispendio energetico importante, molto intenso, il rischio di avere anche poi disturbi di quel tipo. Quindi preferibilmente liquidi con elettroliti e sali minerali.
Ecco, infatti nel frattempo la mamma ha scritto un secondo messaggio chiedendo suggerimenti e direi che avete decisamente risposto. Un'altra persona invece ci scrive: ricordiamoci comunque che nei campionati mondiali di calcio molti anni fa gli italiani si erano mangiati un bel piatto di pasta al pomodoro prima della partita decisiva.
La pasta è uno dei cibi migliori che si possono assumere prima di uno sforzo, soprattutto come quello che si può avere nel calcio, tant'è vero che la maggior parte delle squadre di tutti i livelli prima della partita mangiano pasta o riso, perché rientrano proprio hanno tutte le caratteristiche per consentire lo sforzo adeguato e un apporto adeguato di energia per quella durata. Quindi la pasta mangiata all'incirca 2 ore prima dello sforzo è il piatto migliore che si possa assumere prima di un'attività fisica. Poi dopo il condimento invece lì bisogna stare un po' attenti, perché nel condimento invece si può sbagliare tante volte. Infatti io consiglio di solito la pasta non condita, la pasta in bianco, quindi con l'olio, perché anche la pasta al pomodoro non tutti riescono a digerirla, insomma, allo stesso modo, e tante volte il condimento rappresenta la criticità. Quindi ad esempio gli sportivi d'élite, la maggior parte mangiano pasta o riso in bianco prima dell'attività sportiva.
Inoltre va detto anche nel post-gara, è una tendenza che ultimamente è molto consolidata negli sport, appunto nelle squadre, ad avere già un quantitativo di carboidrati immediatamente appena finita la gara, perché è un altro errore che secondo me diciamo così la persona comune, lo sportivo diciamo dilettante compie, il fatto sì la nutrizione prima ma trascurare il post, dire vabbè vado a casa, mangio. Il problema è che dal momento in cui io termino la mia attività al momento in cui mi siedo a tavola magari trascorre 1 ora e mezza. Quella fase è molto critica, perché ricostituire le riserve di glucosio, quindi di zucchero nel sangue, per andare sia a livello muscolare che a livello epatico, quindi nel fegato, sono fondamentali per determinare il recupero nei giorni successivi e quindi l'efficacia stessa dell'allenamento. Quindi l'introduzione di carboidrati e, se vogliamo, una piccola quantità proteica, chiaramente formulata nella maniera appropriata, può essere molto utile, perché migliora con tutto sommato una cosa banale, fattibilissima, portando con me nella borsa qualcosa che può essere utile, come si dice, anche della frutta oleosa, dei datteri, cose di questo tipo, o degli sport gel, come si suggeriva prima, è molto importante anche a questo livello.
Ci ascoltiamo Strange World. Oggi alla consulenza stiamo parlando di sport praticato quando arriva la bella stagione, in particolare in estate, però proprio anche in queste settimane, in questi giorni dove le temperature si sono alzate in maniera un po' imprevista, in modo vertiginoso, ecco che bisogna essere un pochino più attenti, soprattutto se si predilige di lasciare la palestra magari per recarsi all'aria aperta. Tutto questo ci regala tante soddisfazioni, soprattutto in qualità di piacere, di libertà che possiamo assaporare, però insomma comporta anche qualche rischio, principalmente legato al caldo, alla disidratazione. Quindi stavamo dicendo con i nostri ospiti, che sono il dottor Marco Marano, ortopedico e specialista in medicina dello sport, e Fausto Simonetta, che è esperto in scienze motorie e preparatore atletico, che bisogna comunque innanzitutto idratarsi correttamente. Bisogna evitare le ore più calde, scegliere gli sport comunque con una certa attenzione, soprattutto per chi è meno allenato e attratto poi dalle belle opportunità che si possono trovare magari anche in vacanza. Si fa quello che non si fa durante tutto il resto dell'anno. Stanno arrivando numerosi messaggi. Allora, prima rispondiamo agli ascoltatori. Qualcuno ci dice: buongiorno, io dopo la palestra bevo un bicchiere con del magnesio solubile. e chiede: faccio bene?
Sì, va bene, rientra in quelle sostanze che perdiamo con la sudorazione, per cui direi che va più che bene.
Laura invece ci chiede se e come deve alimentarsi prima e dopo l'allenamento una persona che è in prediabete.
Domanda molto tecnica, nel senso che è chiaro che non cambia tanto, nel senso che comunque il concetto è quello che abbiamo espresso, cioè in linea di massima prima dell'attività sportiva andrebbero assunti dei carboidrati, che dopo andrebbero assunti anche in una prima fase appena si finisce l'allenamento, normalmente si dice la prima mezz'ora, la prima primi 45 minuti alla fine dell'allenamento, e successivamente andrebbero assunte delle proteine. Dopo entrare nel dettaglio, lì ovviamente andrebbe chiesto al diabetologo, perché è chiaro che dopo lì le quantità di carboidrati che l'ascoltatrice può assumere ovviamente vanno discusse col diabetologo, però il concetto non cambia, anche i pazienti diabetici, prediabetici, che sono ovviamente pazienti che devono fare attività fisica, devono attenersi alle stesse indicazioni, perché l'organismo ha bisogno di quei nutrienti lì.
Ecco, abbiamo una domanda un po' particolare, sono contenta che risponderete alla nostra ascoltatrice. Allora Doris ci dice: buongiorno, sono stupita del fatto che dite di mangiare i carboidrati. Ultimamente il mio fitness coach della palestra dove vado mi ha detto che dovrei bere uno shake di proteine prima dell'allenamento. Io comunque sono un po' contraria a tutti i pasti oppure i liquidi non naturali, cioè tutti quei protein bars o shake. Prima di andare ad allenarmi mangio una mezza banana lasciandola sciogliere lentamente in bocca.
Allora, questo è un altro grande falso mito che dietro penso nasconda una voglia di spingere tutta una serie di elementi molto ben pubblicizzati. Allora, se ci atteniamo a quello che è il destino metabolico dei nostri macronutrienti, diciamo una cosa: se io ho bisogno di fare esercizio, ho bisogno di energia. Questa energia è la primo elemento che dà energia, sono i carboidrati. I carboidrati possono essere tratti da tanti altri macronutrienti, sia dalle proteine che dai grassi. Il punto è: quelli migliori sono i carboidrati. Allora, lo shake di proteine che io introduco, il mio organismo mi chiede energia, in un shaker proteico c'è poca energia, quindi cosa fa? Prende la struttura della proteina, la separa in altri piccoli pezzettini per trovare degli amminoacidi che sono dei costituenti delle proteine che producono glucosio, infatti vengono chiamati glucogenici, cosiddetti BCA e famiglia. Quindi io assumo delle proteine per convertirle in energia che potrei invece introdurle in un altro modo. Allora, il fitness coach probabilmente avrà le sue ragioni per dire questo, ma bisognerebbe forse bilanciare un'aliquota proteica di un certo tipo e associare dei carboidrati complessi in maniera tale che si riesce in maniera del tutto naturale ad assolvere quelli che sono i compiti che al mio fisico vengono richiesti. Poi, cosa da non trascurare, che tipologia di allenamento sta facendo questa persona, perché se vuol fare l'Ironman Competition, che è un triathlon da 8 ore, è un discorso; se vuole andare a fare della tonificazione per gli arti inferiori da mezz'ora, la questione cambia da notte a giorno.
Anzi, nell'ultimo periodo, se guardiamo più lo sport d'élite, si dà sempre molta più importanza ai carboidrati. Adesso, se guardiamo il ciclismo, se guardiamo anche il tennis, cioè questi sport dove c'è un dispendio energetico molto importante, ormai si parla di macro assunzione di carboidrati a livelli, quantità davvero che fino a poco tempo fa sembravano abnormi, perché si è visto che queste assunzioni importanti di carboidrati migliorano moltissimo le performance. Adesso i ciclisti, prima di una tappa, di un giro, di un Tour de France, assumono una quantità di carboidrati davvero imponente e continuano ad assumere carboidrati anche durante lo sforzo. Ormai la tendenza attuale è quella di gestire molto di più lo sforzo con dosi di carboidrati più alte rispetto a quello che pensavamo prima.
Qualcuno ci chiede: ma il caldo ha un impatto diretto poi anche su quello che è il metabolismo oppure la muscolatura? Interferisce con la prestazione sportiva?
L'abbiamo detto prima, sì, perché purtroppo, come ho detto, se si va a fare un'attività fisica nelle ore più calde, l'organismo deve difendersi dal caldo. Questa difesa avviene, come abbiamo spiegato, con la sudorazione, con la vasodilatazione, con l'attivazione di tutta una serie di sistemi che devono proteggere il core, che è il cuore, e il cervello, che sono le due strutture più importanti del nostro organismo. Nel fare questo, ovviamente, il dispendio energetico è più diciamo, diretto nella protezione di queste strutture, e questo ovviamente comporta una differenza rispetto a un allenamento a una temperatura normale. Quindi sicuramente se io penso di potermi allenare allo stesso modo, con la stessa intensità, con la stessa durata, a 15 gradi o a 30 gradi, sto commettendo un errore, perché il nostro organismo non sta rispondendo allo stesso modo. Quindi sono sicuramente due situazioni diverse, e bisogna conoscerle, ecco. Non possiamo aspettarci, come ha detto bene prima Fausto, di mantenere la nostra stessa routine e di avere gli stessi risultati rispetto a un allenamento fatto a 40 gradi o a 25 gradi.
Ecco, c'è una domanda molto interessante di Mauro, un po' lunga, la riassumo. Lui dice: io sono uno sportivo amatoriale, però mi alleno 4-5 volte alla settimana. Ecco, tenendo conto dell'arrivo delle temperature alte, io posso fare una sorta di adattamento del mio fisico, per cui poi riprenderò, fatto qualcosa di giusto, di graduale, ad allenarmi uguale a prima?
Sì e no. Allora sì, perché un acclimatamento, come viene denominato, sia per il freddo che per il caldo, può essere utile, perché chiaramente il mio organismo si parametra in relazione allo sforzo che io produco e in quella determinata situazione. Tanto è vero che noi abbiamo esempi di genetica, atleti che sono abituati a lavorare in condizioni estreme, che hanno chiaramente un adattamento di un certo tipo. Quindi sì, è chiaro che questo adattamento deve essere lungo. Non posso pensare che in una settimana di arrivare a un esempio canonico molto classico, è quello l'allenamento in altura. L'allenamento in altura richiede almeno 15-20 giorni di acclimatamento per poter produrre degli effetti. Questo è il primo ragionamento. Anche no, perché dipende sempre che tipologia di allenamento sto facendo. Ovvero, se il nostro ascoltatore, che è uno sportivo direi di avanzato, perché comunque 4-5 allenamenti costanti non sono sicuramente cose da poco, deve chiaramente anche valutare attentamente una progressione ed un programma che comunque in qualche modo deve adattarsi. Suggerisco un'altra cosa, un altro grande errore che si commette, oppure una sorta di divisione, uno spartiacque che abbiamo in estate, è fra due elementi. Allora, chi fa attività, no? Che dice non mi fermo assolutamente, faccio sempre la stessa cosa, allo stesso modo, con la mia routine, perché ho l'ossessione del fisico da spiaggia, quindi non posso mollare il colpo adesso. Oppure chi dice vabbè, estate non faccio più niente. Quindi ci sarà una via di mezzo fra queste due posizioni. La via di mezzo deve essere composta fra come io gestisco i programmi e le condizioni, chiaramente, atmosferiche, che devono produrre tale gestione.
Se posso, il discorso dell'acclimatamento è molto interessante, però ovviamente ha bisogno di tempo. Quindi è chiaro che se penso di acclimatarmi adesso è troppo tardi, perché qual è il concetto? Nel ciclismo, tornando al ciclismo, è una cosa che vediamo spesso, cioè chiaramente se il Giro d'Italia, il Tour de France, la Vuelta si corrono durante l'estate con temperature molto alte. I ciclisti, per poter essere pronti a fare quello sforzo, negli ultimi mesi prima di questi grandi giri, spesso e volentieri fanno degli allenamenti super coperti per poter simulare quelle temperature. Però sono allenamenti che vengono fatti per mesi, per poter far sì che il corpo si adatti a quel tipo di sforzo, a quella temperatura. Quindi cosa vuol dire? Se io oggi voglio allenarmi pensando di acclimatarmi, è troppo tardi, avrei dovuto iniziare 2 mesi fa per poter avere il mio organismo in grado di rispondere a questa temperatura. Quindi è qualcosa che richiede molto tempo, almeno 6 settimane secondo quello che sono le nostre conoscenze.
A conferma di quanto stai dicendo, Marco, ci sono alcuni appunto atleti ed endurance, quindi di resistenza ciclismo, che si trasferiscono proprio per mesi in una situazione geografica che richiama quello che sarà poi il campo gara durante l'arco della prestazione. Quindi assolutamente vero.
Beh, magari qualcuno a casa starà guardando in questo momento la televisione, intanto che ci ascolta. Anche noi qui abbiamo degli schermi, per cui con un occhio ogni tanto vediamo Sinner che sta disputando la sua partita. Ecco, in questo momento ci saranno oltre 35-36 gradi, come stava dicendo Marco Marano, ci si prepara anche a queste prestazioni, no? Però tutte queste ore sotto un caldo del genere, persino per un grandissimo sportivo d'élite come Sinner, potrebbe essere troppo?
Ma allora le rispondo, dal punto di vista medico non è normale, nel senso che se si potesse scegliere sarebbe qualcosa da evitare, cioè dal punto di vista della medicina dello sport è molto discusso il fatto di far sì che questi tornei o anche a volte partite di calcio vengano giocate a queste temperature, perché purtroppo, come abbiamo detto all'inizio, anche per loro il rischio di avere problemi di salute grave è molto alto. Loro sono sicuramente molto più abituati perché hanno comunque una preparazione che gli consente più di noi di essere abituati, sono seguiti molto di più, come diciamo prima, dal punto di vista dell'idratazione. Pensate che, per dire, facendo riferimento a Sinner, è stata creata una Sinner è stato studiato esattamente quanti liquidi perde in relazione allo sforzo che fa, e una ditta di bevande energetiche gli ha creato un liquido per reintegrare in maniera specifica, scientifica, quello che lui perde. Quindi sicuramente c'è uno studio importante dietro. Però nonostante questo, il mondo della medicina dello sport chiede di evitare di sottoporre questi atleti a questi sforzi durante le ore più calde, quindi è qualcosa di, se posso permettermi il termine, disumano.
Ma infatti qualcuno ci ha scritto, Gaia, ma perché giocano a quest'ora? Si potrebbe tranquillamente fare i tornei alle 8 di sera.
Chiaro, dopo lì si entra in dinamiche sponsor, commerciali, dove purtroppo, e questo lavorando poi anche nel mondo sport professionistico, devo dire che la parte medica è sempre trascurata. Io lo dico tantissime volte, noi abbiamo anche delle riunioni, ad esempio faccio l'esempio della Super League nel calcio svizzero, con i medici delle squadre. Nel campionato svizzero, che inizia a fine luglio, è prevista la domenica la partita alle ore 14, e tante volte il Lugano gioca alle 14 la domenica a luglio, ad agosto. Noi abbiamo fatto delle partite qui a Lugano con 40 gradi. Come commissione medica noi abbiamo più volte chiesto che in quel periodo non vengano messe le partite alle 14, però purtroppo il parere medico è l'ultimo rispetto a tutti gli altri, che hanno invece un potere economico molto più importante. Però se devo parlare dal punto di vista medico, sono d'accordissimo con l'ascoltatrice. Mm-hmm.
Un'altra testimonianza è legata al fatto che lo sport e quindi tutti questi grandi atleti sono diventati un fenomeno globale, cosa che prima magari era in misura minore. Quindi c'è tutto un discorso di poter rendere fruibile una partita, una gara, un evento dall'altra parte del mondo, quindi la modificazione degli orari per i fusi orari, quindi la situazione è veramente molto complessa, ma fermo restando che è correttissimo che il rispetto dell'atleta dovrebbe venire prima di tutto.
Beh, visto che siamo in conclusione, poi probabilmente non tutti avranno potuto stare un'ora con noi, riassumiamo. Andiamo incontro all'estate, già ora abbiamo temperature altissime, fate le cose in maniera graduale, scegliete l'orario giusto, adattate il vostro allenamento, idratatevi tantissimo. Quali sono i segnali per noi comuni sportivi che vogliamo trascorrere qualche ora piacevole all'aria aperta, che ci devono far fermare un campanello d'allarme?
Ma allora, quello che si vede, che ascolto tante volte è... semplicemente si ha una tendenza ad avere meno capacità di meno lucidità. Tante volte il colpo di calore, il primo sintomo, è il fatto che lo sportivo in questo caso perda un pochino di lucidità nei ragionamenti, magari abbia una difficoltà nel focalizzare le cose. O appunto anche dopo l'allenamento questa continua sudorazione con una difficoltà proprio anche nel stare in piedi, quindi una difficoltà nel camminare, sono tutti segni che fanno pensare a una disidratazione importante, che sono i primi segni di un colpo di calore. Quindi mi raccomando, copriamoci, soprattutto come ho detto prima, le parti nobili del corpo, creme solari, e idratiamoci, l'idratazione è fondamentale.
Ecco, se io mi accorgo, ho il sospetto di essere un po' disidratato, come devo reagire? Evidentemente non mi bevo subito un litro d'acqua, no. Cosa devo fare?
Bevere piccole quantità tante volte, quindi comunque piccoli sorsi in un periodo lungo, che può essere, magari se ho fatto allenamento chiaramente al pomeriggio, magari fino alla sera, continuare a bere piccole dosi di acqua, magari aggiungendo degli elettroliti o del sale, come vi ho detto prima, in piccole dosi.
Se ho la sensazione di non stare benissimo mi devo comunque fermare, anche perché a volte magari non si è soli, si ha paura di fare una figuraccia, non si osa dire che qualcosa non funziona.
Bisogna fermarsi e cercare di far raffreddare il proprio organismo, quindi magari fermarsi all'ombra, magari stare qualche minuto lì tranquillo, bere e aspettare che queste sensazioni che ho descritto prima tendano a migliorare, per poi tornare a casa.
Bene, grazie mille chiaramente ad entrambi. Io ricordo i nostri ospiti sono stati il dottor Marco Marano, che è ortopedico, specialista in medicina dello sport, e Fausto Simonetta, esperto in scienze motorie, nonché preparatore atletico. Io vi auguro un buon pomeriggio e noi ci ritroviamo domani.